Per molti pensatori, scrittori, filosofi, poeti, ciascuno di noi è coinvolto in una lotta incessante tra ordine e caos. La vita non è che lo sforzo di comporre un puzzle in cui tutti gli elementi trovano un loro posto. Da quel grande racconto personale che è il nostro vivere, l'illogico, l'irrazionale, lo sconosciuto devono essere tenuti alla larga, perché questi elementi scavano un vuoto che non sappiamo colmare né dove collocare. Rappresentano uno strappo nella trama che faticosamente intrecciamo, giorno dopo giorno. Come scriveva Howard Phillips Lovecraft, il maestro dell'horror vissuto un centinaio di anni fa, la più antica e potente emozione umana è la paura, e la paura più antica e potente è la paura dell'ignoto. Perché l'ignoto è ciò che non sappiamo ricondurre a un ordine razionale, ciò che ci lascia privi di risposta, ci perseguita nel sonno come nella veglia, come un'ombra senza nome, dietro ogni angolo che dovremo svoltare, dietro ogni silenzio che non sappiamo interpretare, dietro ogni assenza che non sapremo spiegare. E se l'ignoto restasse tale? Se vi trovaste nella situazione di avere a che fare con una domanda priva di risposta? E se questa domanda gettasse la propria ombra anno dopo anno, diventando via via più ingombrante, se si trasformasse in una persecuzione, in una condanna, che vita sarebbe la vostra? Questo è ciò che succede, per esempio, quando una serie di omicidi restano per anni senza un colpevole. L'ignoto ci perseguita. Perseguita i familiari, gli inquirenti, le potenziali vittime, i concittadini, l'opinione pubblica. Lo sanno bene gli amanti del cinema horror. Più il male è senza volto e più ci inquieta. Ma non stiamo parlando di cinema in questo caso. Stiamo parlando di una storia vera, di un assassino reale, che ancora, dopo quasi 50 anni dal primo omicidio, un nome non lo ha. Sono Francesco Migliaccio e state ascoltando Demoni Urbani, il lato oscuro della città. E la città in questo caso è Udine, che raccoglie attorno a sé i fantasmi, troppi, di una storia che non ha ancora avuto un epilogo.
Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città.
Collocata nel profondo nord-est, Udine è considerata dai suoi cittadini la capitale del Friuli. Centomila gli abitanti, oggi come negli anni 70. Gente chiusa forse, poco loquace, se non dopo qualche taille de vin, un bicchiere di vino, come si dice da quelle parti. Gente legata alla propria terra, alle proprie tradizioni, pratica e lavoratrice. E come molte altre città di provincia, presente e passato spesso si sovrappongono e si scambiano di posto. È la notte del 21 settembre 1971, primo giorno d'autunno. Poco dopo la mezzanotte, la redazione di un quotidiano locale riceve una telefonata anonima.
Correte in viale delle Ferriere, dice una donna sgozzata.
Viale delle Ferriere è un viale collocato in quella che all'epoca è la periferia sud della città, non lontano dalla stazione ferroviaria, un luogo che ritroveremo spesso nel corso della nostra storia. Rappresenta ancora oggi una delle zone calde della prostituzione udinese. Ma a ritrovare il cadavere non sono i cronisti del quotidiano, bensì un'amica della vittima, Fulvia Candotti, che passava di lì per caso. In quel viale, scarsamente illuminato, è parcheggiata una vettura che Fulvia riconosce subito. Le luci interne ancora accese gettano luce sul cadavere della vittima. Irene Belletti, 35enne, uccisa con 3 ferite da taglio al collo e 5 alla schiena. Con quell'auto la Belletti, una prostituta, era solita appartarsi con la propria clientela parcheggiando proprio lì, lontana da occhi indiscreti. Inizialmente si pensa a un delitto per rapina, un'ipotesi che viene scartata poco dopo, dato il ritrovamento della borsetta della vittima intatta sotto il sedile anteriore, contenente 12.000 lire. Decine e decine sono gli interrogatori tra le ragazze della zona, i loro protettori, i vagabondi. L'unica pista che porta un militare viene presto abbandonata. E l'identità dell'assassino, così come dell'autore della telefonata anonima, cadono nel silenzio. Passano 4 anni dall'omicidio Belletti e una nuova vittima, una nuova prostituta, Jenny Tilling, viene trovata morta nel proprio appartamento in pieno centro città. Questa volta le indagini sono rapidissime. Uno dei sospettati, un giovane commesso di un negozio presso il quale la vittima si serviva, rivela un dettaglio noto solo agli inquirenti. Messo sotto torchio, confessa il delitto. Processato per direttissima, viene condannato per omicidio di primo grado. In carcere, però, professerà sempre la propria estraneità al crimine. Gli abitanti di Udine, sebbene non esistano legami tra questo assassinio e l'omicidio precedente, tirano un sospiro di sollievo. L'arresto sembra chiudere una pagina difficile della storia cittadina recente. Ma non passa nemmeno un anno che un nuovo fatto di sangue torna a turbare le coscienze. È il 1976, l'anno del terremoto, uno dei peggiori che abbia mai colpito il nostro paese. Il corpo di una giovanissima vittima, Maria Luisa Bernardo, viene trovato in un campo di Granturco il 23 settembre. La ragazza non ha ancora 26 anni, ma già 2 figli e un marito in difficili condizioni di salute. Una donna in difficoltà, che per arrotondare era costretta ad arrangiarsi, a fare la vita, insomma. Anche lei nei pressi della stazione. Un'arma da taglio, forse un coltello, l'arma del delitto. Ben 17 sono i colpi inferti che ne deturpano completamente il corpo. Gli inquirenti non credono tuttavia ancora all'ipotesi del serial killer. In fondo si tratta sempre di prostitute, si sa. Quello è un mondo retto da leggi tutte sue, un mondo opaco, in cui è probabile che un morto o due ci scappino, prima o poi, per qualche regolamento di conti. Le indagini non decollano e non conducono a nulla di concreto. Marzo 1985. Sono passati quasi 10 anni dal ritrovamento del cadavere di Maria Luisa Bernardo. L'Italia ha faticosamente attraversato gli anni di piombo e il Friuli porta ancora i segni delle ferite inferte dalla cosiddetta colonna veneto-friulana delle BR. Un mese dopo la morte di Aldo Moro nel 78, veniva infatti assassinato a Udine il maresciallo Santoro, comandante delle guardie carcerarie della città. 3 anni dopo è la volta dell'ingegner Tagliercio, direttore del petrolchimico di Marghera, sequestrato e trasportato in Friuli dentro un baule. E sono quelli gli anni del dopo terremoto, della difficile ripresa, perché accanto a una ricostruzione che più che in altri casi è stata esemplare, nelle tendopoli e tra i cantieri si infiltrano i militanti delle BR e i loro fiancheggiatori. Ci vollero 4 anni per fare piazza pulita della fronda friulana. Ma in questo caso il sangue fatto scorrere dalle BR non è il solo. Perché accanto a questo terrore più istituzionalizzato, che vedeva la nazione tutta coinvolta nello sforzo di sradicarlo, un terrore anonimo, privo di volto, si era nuovamente abbattuto sulla città di Udine. E il tranquillo nord-est, tranquillo, proprio non lo era più. In questi 10 anni, altre 9 donne sono vittime di omicidio. Prostitute, per lo più. Chi lo era di lungo corso e chi invece, per problemi economici, di alcolismo o tossicodipendenza, praticava per necessità. Quindi, dal 1971 al 1985, sono in totale 10 i crimini senza un colpevole. Un po' troppo, forse, per un semplice regolamento di conti interni al giro della prostituzione. Eh sì, un caso davvero atipico, quello di cui vi sto raccontando oggi. C'è infatti un altro aspetto della vicenda che balza subito agli occhi: lo scarso rilievo mediatico che ebbe all'epoca e che ha ancora oggi. La psicosi del mostro era circoscritta a Udine e ai comuni limitrofi. Quelle morti, avvolte nel mistero, non ebbero mai la risonanza di un altro mostro, quello di Firenze, che nello stesso periodo seminava il terrore in Italia. Il mostro di Firenze divenne un caso nazionale, un fenomeno culturale quasi, che i quotidiani, i rotocalchi e la televisione rilanciavano senza sosta, mescolando verità e finzione, ipotesi e azzardo, fantomatici testimoni e conoscenti delle vittime, con un voyeurismo e un sensazionalismo che in Italia non si era mai visto. Sul serial killer delle prostitute, invece, poco si sapeva, perché pochissimo, ad eccezione del Friuli, se ne parlava.
La domanda che dobbiamo farci è: se soltanto una di queste vittime fosse stata una professionista, la moglie o la figlia di un notaio, forse le indagini avrebbero preso una piega diversa?
Se lo chiede da sempre Giampaolo Tosel, il magistrato che in quegli anni era al vertice delle indagini e che concluse la propria carriera come capo della procura friulana. Non ha tutti i torti. Da sempre la prostituta è la vittima designata, una donna ridotta a oggetto, straniera, magari di cui difficilmente qualcuno piangerà la scomparsa. Per una prostituta non si celebrano certo funerali di Stato. E a rendere difficili le indagini si aggiungono anche l'omertà o il disinteresse della società, dei clienti con una reputazione da tutelare, per esempio, o di chi, magari sapendo, non vuole incorrere in fastidiose seccature. Possibile che in una cittadina di soli 100.000 abitanti nessuno sapesse o avesse visto nulla? Tra gli abitanti di Udine c'è una sola certezza: l'esistenza di un serial killer meticoloso e ben organizzato, capace di farla franca per 15 anni. Gli inquirenti non possono giungere a una rapida conclusione con la stessa leggerezza. Anche le modalità di indagine sono molto differenti da oggi e da quanto siamo abituati a vedere nei blockbuster hollywoodiani o in True Detective. Giovanni Fantini è stato capo della mobile di Udine fino agli inizi degli anni 90. Oggi è in pensione. Un poliziotto vecchio stampo. Sotto il suo mandato furono 10 gli omicidi commessi. Quando torna con la memoria all'epoca dei fatti, un velo di tristezza e sgomento gli oscura il volto. Le sue parole tradiscono sofferenza per le vittime e per i loro familiari, unitamente a un senso di impotenza.
Allora si lavorava in maniera molto diversa da oggi. Si stava sulla piazza, per strada, si parlava con le altre prostitute e si cercavano testimoni. Non avevamo gli strumenti di cui si dispone oggi. L'esame del DNA, per esempio. Molti reperti ritenuti non pertinenti dalla scientifica venivano scartati, a volte anche gettati via. E spesso non venivano neppure archiviati. Si faceva con quel che si aveva a disposizione. Ma posso mettere la mano sul fuoco che tutte le forze dell'ordine, dalla polizia ai carabinieri, lavorarono alacremente per giungere a una soluzione.
Fantini ha ragione. Erano altri tempi. Non esistevano ancora i protocolli investigativi attuali, né tantomeno quelli di archiviazione. Per esempio, il fascicolo del primo omicidio, quello del 1971, oggi è andato smarrito. Inoltre, non si collaborava con psicologi e psichiatri. Ancora non esistevano le procedure di profiling dei serial killer. Si lavorava più con l'intuito che applicando procedure standard. Il DNA, per esempio, fa il suo ingresso nella giustizia italiana solo nel 1993, quando i mozziconi di sigaretta trovati sul luogo dell'attentato al giudice Giovanni Falcone vennero inviati all'FBI per essere analizzati. E gli omicidi fin qui emersi cadono in un arco temporale che va dal 1971 al 1985. Vennero tuttavia vagliate moltissime ipotesi. Il cliente colpito da raptus, la già citata vendetta interna al mondo delle prostitute, il delitto passionale, una rapina finita male, l'emulazione, oltre a quella, ovviamente, del killer seriale. Si cercano schemi, somiglianze, correlazioni. Un gruppo di vittime è stato assassinato a colpi di arma da taglio e sgozzate. Su alcune l'omicida si è addirittura accanito dopo il decesso. Altre invece sono state soffocate con un collan o un legaccio. Alcune assassinate in auto, altre in casa, altre ancora in un campo di Gran Turco o nelle notti di pioggia. È uno solo il mostro? O sono almeno due? Uno che accoltella e squarta e l'altro che strozza e soffoca. Quali omicidi devono essere esclusi, alla luce degli indizi, dall'elenco attribuibile a una sola mano? Ed esiste davvero un killer seriale? O c'è stata solo un'agghiacciante serie di misteriosi delitti commessi da più persone? I casi si sovrappongono, le piste si confondono, ma nel capoluogo friulano si vogliono delle risposte che non arrivano. E si diffonde sempre più la paura, il timore di convivere con un fantasma che può colpire quando e come vuole. Sono Francesco Migliaccio e siete in ascolto di Demoni Urbani. La nostra storia di oggi è dedicata al killer di Udine. Certo, ammesso che il killer, l'uomo senza volto che dà il titolo alla nostra storia, fosse solo uno. È il 25 febbraio 1989. Mentre le truppe russe si ritirano dall'Afghanistan, in Italia si conclude il processo d'appello per la strage del rapido 904, uno degli eventi antesignani dello stragismo mafioso dei primi anni 90. 4 anni sono passati dall'ultimo delitto di Udine. 4 anni di silenzio. Che fine ha fatto l'assassino delle prostitute? Si domanda la gente del posto. Forse è andato a vivere da un'altra parte, o è in carcere per qualche reato. Forse ha finalmente smesso di uccidere, oppure è deceduto, tra le lacrime dei parenti ignari. Purtroppo, invece, attendeva solamente il momento giusto per tornare a colpire. Marina Lepre, insegnante elementare, 40 anni, separata. Ha una figlia di 9 anni, Fedra, e vive con il nuovo compagno a Cividale del Friuli, un comune non molto distante dal capoluogo. Una sera, quella sera, viene vista all'ospedale di Udine, secondo alcune testimonianze, per farsi medicare una lieve ferita al mento. Poco dopo è notata salire a bordo di una Fiat nei pressi della stazione. Da quel momento se ne perdono le tracce, almeno fino al rinvenimento la mattina successiva sul greto del torrente Torre, nella periferia nord della città. Assassinata. Sarebbe stata uccisa, secondo i primi riscontri, una decina di ore prima, con diversi colpi di arma da taglio. Ma non basta. Perché, macabro dettaglio, l'addome della donna presenta una profonda incisione sul ventre, a forma di S. Un taglio netto e preciso, chirurgico quasi, dallo stomaco al pube. Una firma, forse? Un segno lasciato dal suo assassino? Polizia e carabinieri indagano. Tra questi c'è il friulano Eddie Sanson, carabiniere al nucleo investigativo di Udine. Finito il turno, decide con un collega di ritornare sul luogo del ritrovamento del corpo di Marina Lepre, in cerca di qualche elemento trascurato in mattinata. Sono le 19, ma è già buio. Sentono una voce in lontananza, ma non riescono a distinguere le parole. Seguono la voce, giungendo nei pressi di una chiesa poco distante, la chiesa di San Bernardo. Lì capiscono subito che non si tratta di un collega come pensavano inizialmente. È invece un uomo sulla sessantina, in evidente stato confusionale. Le braccia alzate al cielo, rivolte alla chiesa, chiede ripetutamente perdono per ciò che ha fatto. Lo identificano. Mille pensieri attraversano la mente dei due carabinieri. Dalle generalità scoprono che si tratta di un medico di Udine, un ginecologo per la precisione, e decidono di riaccompagnarlo a casa. È un uomo ad aprire la porta. Sostiene di essere il fratello del medico. È più giovane di lui. Ringrazia, scusandosi. Mio fratello non sta bene, è affetto da allucinazioni, dice. I carabinieri chiedono di entrare per poter dare un'occhiata, ma il fratello, fattosi improvvisamente più duro, li allontana, in quanto sprovvisti di mandato, e i due carabinieri ritornano in caserma. Chi era quel medico? E perché chiedeva perdono a poco distanza dal luogo del ritrovamento del cadavere di Marina Lepre? Ci aspetteremmo a questo punto un'accelerazione alle indagini, una perquisizione, per esempio, o una verifica del suo alibi. Inspiegabilmente, invece, gli inquirenti non seguono questa pista. Il medico non verrà mai interrogato. Si crede, invece, che a Udine ci sia una volontà ben precisa, quella di ripulire le strade dalla prostituzione, un piano efferato, in cui ad uccidere ci sarebbero più persone. Eppure Marina Lepre non era una prostituta, ma un'insegnante elementare. E così, mese dopo mese, le ricerche cadono nuovamente nel vuoto. Il killer, intanto, da quando il medico, l'unico potenziale sospettato, è stato attenzionato dai carabinieri, non colpisce più. E il caso di Marina Lepre viene archiviato. Come sappiamo, gli omicidi non cadono in prescrizione. È il 1994. Nel modus operandi di polizia e carabinieri sono cambiate molte cose. 5 anni dopo l'assassinio Lepre, il sostituto procuratore Carlo Bonocore ordina una nuova perizia, volta a fare finalmente chiarezza su quegli omicidi. 11 se ne contano, rimasti ancora senza un colpevole. Ad eseguirla è il nucleo anatomopatologo dell'epoca, composto dai medici legali Giorgio Bidoni e Carlo Moreschi. La perizia prende in esame tutti i fascicoli e i documenti rimasti nelle mani degli inquirenti. E per la prima volta un pattern comune emerge all'interno di quella scia di violenza. Almeno 4, forse 5, di quei feroci omicidi sono stati compiuti da un'unica mano. Quella che ha colpito più volte e che ha usato la stessa tecnica per questi delitti non è un'arma da taglio qualsiasi, ma un bisturi chirurgico. E il taglio a S rivenuto sul corpo di Marina Lepre è presente anche in altri casi. Non è un taglio qualsiasi. Si tratterebbe invece di una precisa tecnica medica utilizzata in passato per praticare il parto cesareo. Una lunga e precisa incisione che da sotto il petto prosegue fino al pube, evitando con grande cura l'ombelico. Oltre a Marina Lepre, nel 1989 a subire il macabro rituale, sono anche Maria Carla Bellone, nel 1980, Luana Gianporcaro, nel 1983, Aurelia Janusevic, nel 1985. E secondo i due medici, le ferite subite dalla prima vittima, Irene Billetti, nel lontano 1971, sono compatibili con questo scenario. 4, forse 5 dunque, sarebbero le vittime accertate del serial killer. Il mostro di Udine esiste, davvero. Il dossier firmato da Moreschi e Vidoni rientra in un corposo fascicolo presentato nel 1996 presso il procuratore della Repubblica di Udine. Accanto a esso, una lunga serie di comparazioni tra tutto il materiale accumulato negli anni precedenti, nonché da pareri di psichiatri e psicologi. La conclusione sembra essere una sola. 5 delitti sono stati compiuti dalla stessa mano. Una mano esperta, capace di incidere con perizia e cura. Un medico, certo, ma anche un macellaio o un tappezziere. Un personaggio disturbato, lucido in molte ore della giornata, ma improvvisamente colto dalla necessità di uccidere. Alla base della sua follia omicida, sostiene il dossier, un conflitto mai risolto, una delusione traumatica. Le indagini vengono riaperte. Questa volta il solo individuo mai sospettato, il ginecologo, è finalmente sottoposto a indagine. La sua casa, in cui vive col fratello più giovane, viene perquisita. Tracce di sangue nella vasca. Viene sequestrato un set di utensili chirurgici, da cui sembrerebbe mancare proprio un bisturi. Abiti femminili nell'armadio, giustificati come appartenenti alla madre deceduta tempo addietro. Si scopre anche che il medico non aveva mai potuto esercitare la professione medica dati i propri disturbi mentali e che aveva svolto diversi lavori saltuari. In particolare uno, come cameriere, dal 1975 al 1978, che nasconde un retroscena inaspettato. Spesso, in chiusura, il ristorante registra una misteriosa sparizione di tovaglie. È il medico a sottrarle e una cameriera a scoprirlo. Una sera, incuriosita, decide di seguirlo. E lo trova così, per terra, la tovaglia spiegata in bella posta ai suoi piedi, con in mano un bisturi, e seguiva dei tagli sul tessuto come a simulare un'operazione chirurgica. Persino il telefono viene messo sotto controllo. Viene per esempio intercettata una conversazione tra il fratello e un'amica, in cui viene raccontata della difficoltà di trattenere dall'uscire il fratello più grande a causa della pioggia. Già, la pioggia. Ma cosa c'entra la pioggia, direte? Beh, piovose erano le giornate in cui erano stati commessi quasi tutti 5 gli omicidi attribuiti al serial killer. Indizi evidenti ai nostri occhi, forse, ma che non costituiscono prove sufficienti di reato. E in assenza di nuovi crimini, e dunque di nuove piste, a ben 25 anni di distanza dal primo, il caso che sembrava giunto alla svolta decisiva, si trasforma in un cold case. Arriva l'archiviazione. Il mostro di Udine, ancora una volta, scompare tra la nebbia da cui colpiva indisturbato. Fedra Peruc, nel 2006, ha 26 anni. Una giovane donna che porta una ferita nel cuore. Molte persone hanno ormai dimenticato la storia del mostro di Udine. Non lei. È cresciuta con i nonni materni, perché uno spietato assassino le aveva sottratto la madre in tenera età. Fedra è la figlia di Marina Lepre. In ottobre decide di farsi coraggio e di aprire quella scatola, una scatola che era rimasta per troppo tempo sepolta sotto il dolore della perdita. La scatola è una comune scatola di cartone che le forze dell'ordine avevano consegnato ai familiari della madre un mese dopo la sua scomparsa. Contiene gli effetti personali della vittima, gli oggetti che erano stati rinvenuti sul cadavere ma non repertati, perché ritenuti inutili alle indagini. Dentro di essa, gioielli, alcuni anelli, una collanina, uno scialle e un piccolo portachiavi di metallo, di quelli semplici, ad anello. Due sono le chiavi appese. Sono queste ad attirare l'attenzione di Fedra. Le estrae con cura dalla scatola e con queste prova ad aprire una a una tutte le serrature di casa. Stranamente, le chiavi non aprono nessuna delle porte. Nuovo impulso alle indagini, dunque. È la primavera del 2007. I carabinieri, convinti della risolutezza della giovane, si decidono a riaprire il caso. 20 anni da quel 1989. Il primo indiziato è anche l'unico. Si recano subito presso l'abitazione del medico, sperando che quelle chiavi possano dare la risposta che Fedra aspetta da tempo. Ma la scoperta è diversa da quello che lei si aspetta. Il medico non abita più lì, perché deceduto per cause naturali nel dicembre del 2006. Le serrature di casa, dunque, erano già state sostituite. E come avviene nei casi di decesso del sospettato, le indagini vengono sospese. Ma la giovane Fedra non si dà per vinta. Sono gli anni in cui il reparto di investigazioni scientifiche dell'Arma dei Carabinieri, i famosi RIS, salgono alla ribalta per via dei casi di Cogne e Novi Ligure. E sono 11 gli omicidi rimasti senza colpevole, 11 le vittime di un fantasma senza volto. Quanti e quali reperti giacevano ancora tra i polverosi archivi delle forze dell'ordine? Quanti di questi potevano essere analizzati con le nuove tecnologie ora in uso?
Tutti voi conoscete la storia del mostro di Firenze, non tutti invece sanno che esiste anche il mostro di Udine. Non sono omicidi di...
Nella puntata di Chi l'ha visto, del 25 gennaio 2012, una scatola del tutto simile a quella in possesso di Fedra Peruch è lì, in bella vista, sul tavolo di Federica Sciarelli. Contiene lo scialle originale indossato da Marina Lepre la notte dell'omicidio. Fedra viene intervistata, il volto coperto perché non se la sente di apparire in televisione. Ma l'obiettivo è chiaro: chiedere che lo scialle venga fatto finalmente analizzare, alla ricerca di tracce di DNA. Non è la prima volta che una trasmissione televisiva permetta la riapertura di un'indagine. Ed è quello che succede anche stavolta. Lo scialle viene sequestrato poco dopo dalla procura di Udine e inviato ai RIS di Parma per le analisi. Un mese dopo, la redazione di Chi l'ha visto riceve due telefonate, due diverse testimonianze che sembrano collimare. La seconda persona a parlare è la sorella gemella di Luana Gianporcaro, una delle 5 donne uccise dalla stessa mano del killer di Marina Lepre. Il responso? Entrambe indicherebbero come sospettato una persona mai interrogata dagli inquirenti. Ma la svolta auspicata non arriva. Gli accertamenti biomolecolari compiuti, si legge nelle conclusioni dei RIS nel 2014, hanno consentito di ottenere un unico profilo genotipico dai prelievi, riconducibile a un soggetto di sesso femminile, verosimilmente l'utilizzatrice Lepre Marina. Esito negativo, anche dai test eseguiti sul set di utensili chirurgici sequestrati nel 1996 al ginecologo sessantenne. Per tutti gli oggetti, il RIS dichiara l'assenza di tracce biologiche evidenti. Indizi inservibili. Sterilizzati a suo tempo, forse? Del resto, come già sappiamo, il bisturi non era stato rintracciato neanche allora. Stando così le cose, il caso di Marina Lepre viene per la terza volta archiviato nel 2015. Venerdì 15 marzo 2019. Dopo quasi 4 anni di silenzio, il caso del mostro di Udine torna sotto i riflettori. O forse dovremmo dire sugli schermi. Grazie a questo viene nuovamente riaperto. Omicidio, si legge sul fascicolo con una certa dose di involontaria ironia, a carico di ignoti. Ma questa volta non è Fedra Peruccia a chiederlo, bensì i familiari di altre 2 donne collegate al mostro, Maria Luisa Bernardo e Maria Carla Bellone, assassinate nel 1976 e nel 1980. Nel corso delle riprese della docuserie TV Il mostro di Udine, che sarà rilasciata a fine maggio sulla Pay TV, sono stati infatti ritrovati, tra i fascicoli delle 2 donne, 3 nuovi reperti, alcuni capelli, un preservativo usato e un mozzicone di sigaretta, o forse uno spinello. Reperti questi, rimasti tra gli archivi, perché all'epoca la tecnologia forense non era in grado di analizzarli. In una recente intervista a un quotidiano locale, Fedra Peruc torna nuovamente a parlare. È sollevata l'idea che nuovi parenti delle vittime abbiano chiesto la riapertura del caso. Si sente meno sola e spera si faccia luce, se non sul suo, almeno sugli altri casi. E chissà che forse oggi, a quasi 50 anni dal primo omicidio, Udine possa finalmente dare un volto a un fantasma che perseguita i suoi cittadini da troppo tempo. Perché in fondo, lei, il nome del principale sospettato, lo conosce da tanto. È tutto scritto lì, nelle carte, dice. Carte cui noi, del resto, non possiamo avere accesso.
Demoni Urbani è una serie originale degli Ascoltabili a cura di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Francesco Mastroeni, editing e sound design di Sara Barricchione e Francesco Campeotto, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli Ascoltabili.